Parliamo del nuovo pacchetto sicurezza annunciato dal segretario della Lega, e ne parliamo con l'avvocato Gianluca Vitale, un avvocato che, come voi ben sapete, da molti anni è in prima fila sul fronte delle questioni legate all'immigrazione, della repressione nei confronti dell'immigrazione. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, di che cosa parla il nuovo pacchetto sicurezza voluto da Salvini?
Sì, dunque, intanto precisiamo che è una, diciamo, una bozza di decreto legge. Ovviamente l'ottica quindi è sempre quella dell'emergenza, dell'intervento emergenziale. Non sappiamo se e quando, neanche andrà in Consiglio dei Ministri, se e quando potrà essere poi approvato. Però l'idea, diciamo, che è in continuità peggiorativa con il decreto immigrazione e sicurezza dello scorso ottobre, perché punta sia sulla repressione della solidarietà, espressamente puntando al soccorso in mare, cioè tutto quello che è stato fatto in questi mesi contro i soccorsi nel Mediterraneo, le ONG, viene in qualche modo formalizzato con delle pesanti multe per ogni migrante che viene soccorso e trasportato in Italia, licenza, cioè sospensione delle licenze per quanto riguarda la possibilità di navigare e quant'altro. E formalmente porterebbe nel disegno di Salvini al Ministero dell'Interno la competenza a gestire i soccorsi in mare, a gestire soprattutto autorizzare l'approdo nei porti, l'individuazione del paese effetti, ciò che nella normativa attuale era demandato al Ministero dei Trasporti. C'è poi il secondo corno, così come nel quello che è stato approvato a ottobre, il secondo corno del pacchetto è quello della repressione sempre più manifesta, espressa, del dissenso e del diritto di manifestazione, con inasprimento di pene da una parte, la previsione ad esempio espressa che diverrebbe reato partecipare alle manifestazioni con degli scudi, con strumenti di difesa passiva addirittura, si dice, quindi difendersi dagli attacchi della polizia dallo scudo, ma in ipotesi anche un casco da lavoro, non il casco integrale che già adesso sarebbe vietato, comunque diventerebbe tutto reato, punito a titolo di resistenza. Ovviamente è molto preoccupante che la linea continui ad essere questa, in qualche modo lo spostamento sempre più a destra verso derive fasciste della normativa emergenziale viene sempre più utilizzata anche come strumento propagandistico e lega elettorale.
Ma anche la normativa sulla resistenza, pare che ci sia un inasprimento su quel piano, o sbaglio?
Sì, adesso stavo provando a riguardare, ovviamente parliamo di bozze mal scritte, come spesso succede. Di sicuro, ripeto, è previsto questo innalzamento della soglia di punibilità anche alla difesa passiva, sono previste degli inasprimenti di pena per reati di conflitto sociale come devastazione e saccheggio, cose di questo genere, e anche il porto di armi improprie durante le manifestazioni, cose del genere, sono punite in maniera molto più grave. Per quanto riguarda la resistenza, stavo adesso riguardando mentre tu mi fai la domanda, il salto di qualità più significativo è proprio quello che dicevo, il porto di oggetti di difesa passiva, ma anche ulteriormente, cosa che già adesso in realtà molto spesso viene contestato, l'utilizzo di razzi, petardi, bengala, strumenti per l'emissione di fumo, di gas, fumogeni, eccetera eccetera.
Sì, diciamo leggendo i giornali, almeno la mia fonte è semplicemente La Stampa, si parlava addirittura di 4 anni per fumogeni o petardi, robe del genere, 3 anni per strumenti di difesa quali caschi o scudi.
Sì, onestamente non ti so dire, perché non ho fatto i conti, perché è talmente mal scritto che ci si perde nei vari rimandi. Non escluso, perché comunque facendo riferimento agli articoli 336 e 337 e anche alle ipotesi aggravate, è possibilissimo arrivare anche a pene di quel genere.
Mi sembra comunque inquietante che stiamo arrivando a criminalizzare l'utilizzo di strumenti, vuoi per segnalare i fumogeni, vuoi per proteggersi i caschi da lavoro, che sono perfettamente legali, che sono in libera vendita. Se io voglio comprarmi un fumogeno, vado nei negozi che li vendono, me lo compro e non ho commesso un reato, ho comprato un... E se è legittimo comprarli, è anche legittimo utilizzarli, immagino.
Dunque, finora diciamo che le procure di volta in volta hanno tentato di criminalizzare anche le difese passive. Ricordo ad esempio un episodio torinese al G8 Università del 2009, mi sembra 2008, era stato usato uno striscione rinforzato, scudato, per insomma difendersi al momento dell'impatto con le forze dell'ordine, e anche la Cassazione aveva ritenuto che quello non potesse essere contestato come reato, nonostante la procura avesse tentato di costruire sullo striscione un'ipotesi accusativa, considerarlo come arma di offesa. Il salto di qualità è proprio quello che dicevi tu, cioè dall'arma di offesa si arriva alla punizione dell'arma di difesa, non dell'arma, dello strumento di difesa passiva. E ovviamente tutto questo è assolutamente inaccettabile, proprio perché conosciamo quello che succede purtroppo a volte nelle manifestazioni, e l'esigenza di difendersi da eventuali assalti, da eventuali lesioni e atti, questi sì, costituenti reati da parte delle forze dell'ordine, non può essere individuata come significativa di una volontà di partecipare a un conflitto. Evidentemente uno strumento di difesa è uno strumento di difesa.
Beh, indubbiamente sì, se non è per fare questioni personali, però mi sembra inevitabile dirlo, se il 1° maggio mentre eri chino a terra per proteggere una persona svenuta che aveva appena preso una manganellata in testa che le ha provocato un trauma cranico, avessi avuto un caschetto in testa, forse non ti avrebbero aperto la testa con una manganellata mentre stavi difendendo una persona inerme caduta a terra. Ma evidentemente dopo questa legge, se avessi avuto quel caschetto, potrebbero incriminarti.
Sicuramente sì, poi preferisco ovviamente non entrare in questioni.
No, ma ovviamente sì, ma abbiamo visto le fotografie, hanno fatto un po' il giro di tutti i media, quindi stiamo facendo riferimento ovviamente a quelle fotografie che abbiamo visto tutti quanti. Ecco, detto questo, il clima che nel quale siamo... ci troviamo a vivere in questo momento un clima che sembrerebbe vedere una crescente consenso nei confronti di ogni misura di carattere repressivo e restrittivo delle libertà personali venga messa in campo, anche se recentemente qualche crepa qua e là si vede, specialmente per quello che riguarda le libertà personali di tutti, mentre molto più difficile da scalfire sembra essere il fronte della repressione nei confronti dell'immigrazione. Io che faccio attività abbastanza quotidiana di informazione, volantinaggio, in giro per la città, nei mercati, eccetera, eccetera, non registro grandissimi consensi nei confronti delle misure repressive nei confronti di chi manifesta, mentre sul fronte dell'immigrazione sembrerebbe esserci sostanzialmente un fortissimo consenso, e questo ci rimanda e ci interroga sul lavoro che è stato fatto in questi anni da parte di tanti, e fra questi tanti non ci sono soltanto i rappresentanti della destra oggi al governo. Se vuoi provare a fare una riflessione su questo tema.
No, sicuramente insomma, è mesi che lo diciamo, l'onda lunga della repressione dei movimenti sociali e dell'immigrazione parte da molto lontano, e non parte sicuramente necessariamente da governi di destra, ma da governi anche di centrosinistra. e ha in qualche modo creato una cultura che ha attecchito molto di più, evidentemente, nei confronti del diverso, del migrante, perché è stato storicamente molto più facile addebitare al migrante tutti i mali del mondo, in qualche modo tutti i mali dell'Italia. Mentre un po' più complicato, ovviamente, questa è una mia riflessione personale, per motivi di rapporti di forza e di effettiva presenza nella società, un po' più complicato è stato addebitarlo ai movimenti antagonisti, ai movimenti che in qualche modo tentano di cambiare il sistema economico e sociale. Non a caso è stata molto più forte la preoccupazione, la vulgata che è stata portata nei confronti di un movimento che invece ha rappresentato una forza indiscutibile, presente sul territorio come il movimento No TAV, mentre purtroppo movimenti che hanno fatto più fatica anche a crescere, e credo che tra di noi possiamo anche riconoscercelo, hanno in qualche modo generato meno preoccupazione. Oggi il primo maggio è stato in qualche modo possibile, anche se c'è stata poi, devo dire, la repressione del primo maggio e di questo primo maggio in particolare, che era caratterizzato dalla presenza del movimento No TAV, è stata forse ritenuta più possibile proprio perché c'era un nemico visibile, che era il movimento No TAV. Fortunatamente mi sembra che ci sia stata una risposta a questo, cioè si sia detto: no, guardate che noi a questo non ci stiamo. Purtroppo, da una parte, anche per problemi organizzativi, il movimento di solidarietà con i migranti è un movimento di solidarietà con i migranti, almeno a Torino. Salvo l'esperienza, credo, dell'ex MOI, non è un movimento di migranti. E questo ci deve interrogare anche sulle capacità che tutti hanno, che hanno messo in campo o non hanno messo in campo, di creare qualcosa che veramente potesse incidere.
Beh, poi anche il caso dell'ex MOI, io sono un po' pessimista, nel senso che non ho visto un grande protagonismo in occasione dello sgombero dolce che stanno, sgombero dolce si fa per dire, comunque dello sgomberi che stanno attuando in maniera, diciamo, consensuale. In realtà fanno grandi promesse per poi dare poco e nulla, ma di fatto, come dire, la tenuta anche di questo fronte è una tenuta piuttosto dubbia, quindi davvero c'è una grande difficoltà. Le stesse lotte che ci sono state all'interno del CPT, CIE, CPR di Torino, oppure in alcuni momenti molto significative, non sono riuscite ad arrivare a portare alla chiusura del centro, come era avvenuto invece in molte altre regioni. Parlavamo prima ad esempio del CPR di Gradisca, che è stato chiuso dopo la morte di un immigrato in seguito ad una protesta caduto dal tetto, ma in realtà dopo una serie di lotte durissime condotte al suo interno. Insomma, a Torino si fa un po' più difficoltà, e certamente il fronte della lotta nei confronti delle misure che colpiscono le persone immigrate non è un fronte che sia mai riuscito ad avere numeri significativi. Ma qui torniamo proprio al tema della guerra tra poveri, che è lo strumento principale della guerra ai poveri, quindi è uno dei temi principali sui quali ci stiamo interrogando, e non da oggi, e non soltanto perché c'è un governo come quello attuale che dimostra, ecco, io credo che la differenza tra quello attuale e quello precedente non sia soltanto o tanto nel tipo di misure che vengono adottate, anche se qualcosa in più e di più feroce è stato fatto da questo governo, ma quanto sul fatto che se lo rivendicano apertamente. Cioè, lasciar morire in mare le persone si può fare, ma dichiararlo apertamente, rivendicarlo apertamente, o arrivare all'ipocrisia di Salvini, che ieri ha dichiarato che ci sono state migliaia di morti nel Mediterraneo, e chi salva chi sta naufragando è responsabile di queste morti se non li riporta in Libia, ben sapendo che cosa accade in Libia, mi sembra davvero sostanzialmente una rivendicazione di tutto questo.
Io su questa tua riflessione concordo assolutamente, cioè il salto di qualità, c'è mi sia consentito dire un peggioramento nella tecnica normativa, perché sono scritte peggio, sempre peggio, anche rispetto a Minniti credo che Salvini sia scritto peggio dal punto di vista proprio tecnico, ma quello che è importante è questo salto di qualità nel linguaggio, nella vulgata, cioè è sempre più apertamente il tentativo, ma che è il tentativo proprio che è esemplificato da questa bozza di Salvini bis di decreto legge, il tentativo è quello di spostare l'opinione pubblica verso orientamenti, idee, pratiche sempre più marcatamente fasciste o comunque razziste. Quello che una volta non si poteva dire, anche solo in uno special politically correct, adesso invece si dice apertamente, si giunge a in qualche modo a difendere quello che spara a Macerata, situazioni di questo genere, si arriva a dire nell'imminenza di del fatto che si è dovuto registrare un decesso durante un fermo di polizia, qualunque sia il motivo, e saranno poi le indagini, sarà il processo a dirlo, se ci sarà un processo, a dire poche ore dopo, se c'è uno che rompe le scatole, un migrante irregolare, non è anche regolare in quel caso, un migrante che rompe le scatole, cosa bisogna fare? Offrirgli un cappuccino, una brioche? È evidente che bisogna ammanettarlo, legargli i piedi e cose di questo genere. Queste cose una volta non le avrebbe detto un ministro, le avrebbe detto magari su Facebook un qualunque consigliere circoscrizionale, ma non il ministro. Adesso invece lo sdogana il ministro e quindi porta con sé un profluvio di affermazioni di questo genere che a questo punto diventano assolutamente normali e sdoganate.
Esatto, questo credo che sia il punto cruciale, uno dei punti cruciali con i quali abbiamo a che fare. Ne approfitto per farti un'altra domanda. Adesso siamo di fronte all'applicazione del primo decreto sicurezza, anzi la prima legge, perché non è più un decreto, è stato approvato in maniera definitiva ormai da tempo, rispetto alla questione della clandestinizzazione dei richiedenti asilo che potevano contare sulla protezione umanitaria. Com'è la situazione in questo momento, partendo ovviamente dal tuo osservatorio?
Ma guarda, in realtà facevo proprio un paio di giorni fa una riflessione con alcuni colleghi in vista di un'iniziativa che stiamo preparando ad Atene sulle frontiere interne ed esterne, una riflessione giuridica sulle frontiere interne ed esterne. E dal punto di vista italiano ragionavamo su quale sia l'emergenza da portare in discussione in quella sede dall'Italia, se sia il blocco dei porti, i morti nel Mediterraneo e i rimpatri in Libia, o se sia, io penso che debbano essere tutte e due, la bomba che sta per esplodere, perché sicuramente già adesso ci sono state innumerevoli casi di persone che avrebbero potuto avere una protezione che alla fine del loro percorso non hanno potuto avere nonostante lavorassero, fossero, parlassero italiano, cose di questo genere. Ma parliamo di soggetti che non avevano ancora avuto la risposta in questo momento. La vera e propria bomba esploderà quando arriveranno al secondo rinnovo, quindi ci si dovrà porre il problema di cosa fare, delle domande di rinnovo di tutte quelle persone che dall'emergenza Nord Africa in poi hanno avuto un permesso per motivi umanitari. Parliamo probabilmente di centinaia di migliaia di persone che in qualche modo hanno potuto sopravvivere in questo periodo e che quando arriveranno al rinnovo si troveranno o perché hanno avuto una piccola condanna o perché in quel momento non lavorano, magari lavorano in nero, magari hanno sempre lavorato nell'agricoltura ma mai con un contratto, si troveranno improvvisamente, perché questa sarà sulla base del decreto Salvini la risposta, si troveranno improvvisamente totalmente irregolari, non potranno più avere quel paracadute del rinnovo, non riusciranno a convertire il loro permesso e quindi cadranno fatalmente nella clandestinità e magari torneranno ad affollare Ventimiglia piuttosto che Bardonecchia o Claviere per tentare di passare all'estero in Francia, e inizieranno anche ad affollare probabilmente i CPR.
Sì, chiarissimo. Mi sembra un, come dire, uno degli elementi cruciali, questo della clandestinizzazione, che ovviamente porterà a nuove emergenze, perché gente che viene privata dalla mattina alla sera del permesso che le consentiva di lavorare, che gli consentiva di accedere ad alcuni servizi, come dire, avranno una pressione fortissima che certamente non si potrà tradurre semplicemente in prigioni amministrative ed espulsioni, perché sappiamo benissimo che i CPR sono una facciata. Attraverso i CPR sono pochissime numericamente le persone che vengono buttate fuori dall'Italia. Non a caso la politica di Salvini punta soprattutto a farli morire in mare, a non farli arrivare, e quindi ovviamente a fornire altra legna per il fuoco dell'attuale governo.
Sì, credo sia una riflessione abbastanza banale quella che sto per fare. È evidente che sono assolutamente funzionali alla vulgata attuale eventuali crimini commessi da migranti, clandestini possibilmente. Il fatto che una persona che venga fermata non lavora, ma è ovvio che non può lavorare se è irregolare. In realtà credo che ci sia la necessità di avere un numero significativo, comunque riconoscibile, di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno, quindi irregolarmente presenti sul territorio nazionale, proprio perché altrimenti, non so come dire, il giocattolino si rompe. Se noi non abbiamo i clandestini non possiamo dire che ci sono, non possiamo dire che sono pericolosi, e devono sempre più essere marginalizzati, deve essere sempre più spesso impedito qualunque percorso, qualunque rapporto normale con la società che li ospita, proprio perché è necessario averli come dei soggetti estranei alla nostra società. Il fatto di prevedere che tu non possa avere la residenza se sei un richiedente asilo, adesso vediamo come andrà a finire questa querella anche giudiziaria che finalmente si è aperta, ma il fatto di dire non possono avere la residenza, in realtà, se funzionasse come è scritto, non potrebbe anche non avere grandi conseguenze pratiche per il richiedente asilo, poi sappiamo che ce le ha, ma potrebbe anche non averle, ma sicuramente va in quella direzione lì. Attenzione, il migrante, il richiedente asilo, ma anche dopo, è sempre un soggetto estraneo, è sempre qualcosa che non fa parte di noi, è sempre qualcosa di cui dobbiamo temere e dubitare e da cui dobbiamo guardarci. Anche la questione della revoca della cittadinanza per reati di terrorismo, reati gravi, va in quella direzione lì. Attenzione, è sempre un migrante, è sempre qualcuno di cui diffidare. Questa è l'evoluzione, l'involuzione culturale, il peggioramento culturale che queste normative stanno portando nella società di cui parlavamo prima.
Sì, indubbiamente è così. C'è questo bisogno di creare il nemico, e se il nemico è clandestino, il nemico è delinquente, il nemico è altro, diventa facile la separazione, diventa facile erigere i muri. Se il nemico non impara l'italiano perché nessuno glielo insegna, perché non va più nelle scuole, in questi mesi sono state forti le denunce di quelli che lavorano nelle scuole per immigrati, che insegnano la lingua agli immigrati e che hanno visto calare significativamente il numero di coloro che ci vanno proprio per i processi di clandestinizzazione attuati dal governo. E quindi è tutto, come dire, una sorta di grande affresco che contribuisce ad alimentare la follia persecutoria nei confronti delle persone migranti. Più restano estranee, più è facile criminalizzarle, isolarle e utilizzarle come nemico interno. Ti chiedo ancora una battuta sul possibile destino di questo nuovo pacchetto sicurezza proposto da Matteo Salvini. Sappiamo che l'iter, ce l'hai detto in apertura, non è ancora chiaro. Qualcuno ipotizza che possa trattarsi di una mossa elettorale che potrebbe non avere delle conseguenze, ma certamente noi tutti sappiamo che se ne avrà la possibilità la componente, il governo promuoverà anche questa misura. Questa è la mia opinione, tu come la vedi?
Sì, beh, io ovviamente non sono un politologo, ma credo che difficilmente questo decreto arriverà in Consiglio dei Ministri prima delle prossime elezioni. Probabilmente il risultato delle elezioni ci dirà anche se avrà le gambe per andare avanti oppure no, nel senso che se ci dovesse essere, come molti temono, una forte affermazione della Lega, evidentemente potrebbe diventare più facile per Salvini dire: avete visto, abbiamo vinto, adesso riusciamo a fare quello che vogliamo fare. Non lo so, ovviamente non ho alcuna fiducia, nessuna amicizia, neanche nei confronti del partner di governo della Lega, che finora si è fintamente opposto a questa ipotesi di modifica, anch'esso solo per fini elettorali, dicendo: ah no, loro sono i cattivi, noi siamo i buoni. In realtà poi addirittura Di Maio punta il dito sulla necessità di bloccare gli sbarchi, come se non fosse già morta abbastanza gente nel Mediterraneo e nelle carceri libiche e nei centri di detenzione libici. Onestamente non so come altro rispondere alla tua domanda, se non sperando che tutto imploda a livello governativo e che quindi scompaia nel nulla tutta questa ipotesi.
Beh, indubbiamente sì, staremmo a vedere. Nel frattempo Salvini ha calato un'altra carta e intanto che ci continuiamo ad attrezzare contro quanto è stato fatto finora, bisognerà mettere in conto anche la possibilità che vengano promosse queste nuove misure iperrepressive sia nei confronti dei movimenti sociali sia nei confronti della gente in viaggio. Io ti ringrazio e ti do
un'ultima battuta.
Sì, vai.
Il pericolo è proprio quello che diciamo all'inizio, cioè anche se non diventerà legge, questa cosa ha fatto passare degli ulteriori messaggi, ha fatto passare che comunque salvare in mare, portare in Italia può essere un gesto criminale, anche non solo perché lo dice un Twitter, ma perché c'è scritto da qualche parte. Ha fatto passare che andare a una manifestazione, potrebbe aver fatto passare che andare a una manifestazione con uno scudo di plexiglass per difendersi e per difendere la manifestazione è un atto gravissimo e va punito molto gravemente. Torniamo al punto di partenza, anche quello che non riesce poi a tradursi in legge in qualche modo entra nel tessuto sociale e lo peggiora.
Come non essere d'accordo, ai noi, spetta anche alla controinformazione che stiamo cercando di fare il compito di raccontare un'altra storia. E ti ringrazio in questo senso.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.